Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio, buon consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti da Claudio.
Ed Anna, Ave Maria, Ave
Ave
Maria.
Maria, oggi è San Girolamo, dottore della Chiesa, il grande santo. Pensate che si è ritirato, diciamo, è ritirato nella grotta di Betlemme, una grotta adiacente, per, mi sembra, 35 anni a pregare, a fare penitenza, pensate un po'. Pensate che si batteva il petto con una pietra, neanche con un pugno, vero, ma con la pietra. Pensate un po', cioè, solo al considerare, ecco, che il Verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi per salvarci, cioè, lacrime e colpi di pietra sul petto, no? Ma tu, allora vedi, più capisci e più patisci, allora dice, allora è meglio non capire, no, no, per carità, perché di logo a capire dopo è peggio ancora, non saranno più colpi di pietra, ma saranno colpi di fiamma. Allora, poi mi piace tanto questo nome, sai perché? Perché intanto finisce con Amo, Girolamo, per cui è già un nome che è un programma. Ma poi diciamo che si potrebbe dire, questa è la fantasia di Claudio che è un mattacchione, allora Girolamo, praticamente giro con l'amo per pescare le pecorelle, per pescare diciamo i pesci da portare a Gesù, vero? Per cui è un pescatore di anime. Giro là, giro con l'amo, ecco, e allora vedete anche un nome, noi, ma noi se non abbiamo questo nome, però la missione è la stessa, pescare, diciamo, pesci per portare ai piedi di Gesù, ecco, perché con l'amo, vedete, l'amo si serve per pigliare i pesci, però è interessante perché anche con l'amore si pesca, anzi si pesca più con l'amore, tant'è vero che San Francesco di Sales cosa dice? Che si prendono più mosche con una goccia di miele che con un barile di aceto, e con l'aceto si prendono i moscerini, mentre con il miele si prendono le mosche. Allora, praticamente dobbiamo anche noi, ecco, far sì che coloro che ci incontrano o che ci ascoltano sappiano che tutto quello che facciamo lo facciamo per amor di Dio e per amore dei fratelli, eh? Cioè, il Signore, che era amore, non è che diceva soltanto cose dolci, però, diciamo che diceva anche delle cose amare, perché ci voleva bene, dice state attenti, non vi fate del male, cioè raccomandava di evitare tutto ciò che nuoce alla nostra vita spirituale, alla nostra vita anche corporale, vero? Allora, il Signore ci ama, per cui ci propone e anche certe cose ce le nega perché non sono buone. Allora, l'amore è fatto così. Pertanto, vedete un po' come si fa a pescare. Pensate che io da ragazzo avevo il mio capo, il mio datore di lavoro che era un pescatore ma di quelli che vanno lungo i fiumi o nei laghi, per quei pescatori di acqua dolce. E lui era un appassionato, ma capite, per andare a pescare per esempio le trote nei torrenti, nei fiumi, diciamo che la pesca si apriva il 1° di gennaio, mamma mia. Primo di gennaio voi pensate un freddo che non vi dico, cioè mentre la gente tornava dal veglione di mezzanotte, lui diceva Claudio, noi dobbiamo andare proprio. Dobbiamo andare a prendere quel posto là dove lì ci sono le trote, per cui dobbiamo essere i primi, per cui immaginate voi, il 1° di gennaio mi toccava accontentarlo, insomma, e andavamo lungo un fiume, ma un freddo, voi pensate che il filo che saliva, diciamo, saliva dall'acqua, quando arrivava in cima dove c'era la canna e doveva girare per andare verso il mulinello, sentivi crrr, perché c'era il ghiaccio, cioè si formava subito il ghiaccio, no? In quelle condizioni bisognava stare in riva al fiume e lui voleva assolutamente, dicevo da solo non ci vado, devi venire anche tu, no? Per cui mi toccava fare il pescatore, però vedete, allora si pesca con l'amo, no? Con l'amo. Allora però, diciamo, bisogna infilare nell'amo, un verme, un lombrico, per pescare le trote sì, bisogna un lombrico. Allora, e diciamo che la trota abbocca e poi tu con questo amo praticamente prendi il pesce, no? Ma che cosa significa questo? Che anche noi, se non ci facciamo come i vermi, cioè umiltà assoluta, cioè bisogna dire io non sono meglio di te, no? Io ti dico queste cose perché le ho imparate, però guarda, forse io sono 100 volte peggio di te, no? Magari tu se parti oggi con la conversione mi superi di gran lunga perché gli ultimi saranno i primi, allora io devo presentarmi a te come un verme, devo infilarmi nell'amo, che però diciamo ha un doppio senso, perché l'amo è l'uncino che ti prende il pesce, no? Però amo in italiano vuol dire anche ti amo. Allora, se io mi faccio come un verme e diciamo ti amo, è facile che tu mi dia retta, che tu creda che veramente voglio il tuo bene, cioè ti amo, diciamo una parola grossa, ma voglio il tuo bene, no? Ecco, allora praticamente pensavo a Girolamo, no? Vai giro con l'amo, lui si è fatto come un verme perché si batteva il petto con una pietra, pensate un po', per i suoi peccati, era un grande letterato, sapete, mi sembra che aveva collaborato molto anche con Papa Damaso, insomma un grande santo, dottore della Chiesa, ma tipo mica sapete che si scontrò anche con Sant'Agostino, non era mica tanto molto forte, molto forte. E così però, vedete, allora che anche il nome, volendo, ecco, se guardando una creatura puoi pensare al creatore, talvolta anche guardando al nome puoi pensare a una vocazione, giro con l'amo, vero, ma devo farmi come un verme per pescare le anime e portarle a Gesù Cristo. Hai sentito che roba, Anna?
Sì, sì, ma
cose dell'altro
lavoro,
mondo.
Che lavoro.
Che razza di lavoro, dice. Allora, sì. Praticamente Girolamo. È un bel nome, sapete, Girolamo, perché finisce con amo.
È prezioso, sì, sì, hai ragione.
Sì, sì. E insomma, allora sentite un po', adesso ve ne racconto un'altra, no? Prima che me le dimentichi, perché sono cose che passano, come le vedo, le passo e poi me le dimentico. Allora, voi sapete, vero, che a Roma c'è quella grande, immensa costruzione, vero, che è il Vittoriano, vero? Il Vittoriano, dove c'è il Milite Ignoto, sapete, ecco, quel grande monumento, ecco, dove c'è il Milite Ignoto. E veramente ci sono spesi tanti soldi, ecco, per fare questo monumento dell'Unità d'Italia, ma diciamo anche per questo Milite Ignoto, dove davanti a questo, cioè a fianco di questa tomba del Milite Ignoto, c'è sempre un picchetto, vero, di soldati 24 ore su 24 che si danno il cambio un'ora a testa, no? Diciamo che il pensiero, diciamo, è gentile e anche, potremmo dire, anche una bella cosa, ecco, ricordarsi di quelli che hanno sparso il sangue della propria, e hanno, diciamo, offerto la propria vita per la salvezza della patria, per la libertà della patria, no? E diciamo, tutto sommato, insomma, lo guardo, tutta sta cosa la guardo con un certo interesse, ma dico un certo interesse, no? Perché invece il mio massimo interesse va, giro subito il pensiero nei confronti del Signore. Ora dico, guardate un po'. Dunque, lì dentro c'è, cioè, lì, lo dico, nel vittoriano c'è il milite ignoto, no? Cioè colui che è morto per la salvezza della patria, per la libertà della patria, per la... E naturalmente lo Stato ha pensato bene, insomma, di mettere queste due guardie, questi due picchetto di soldati che si danno il cambio ogni ora, no? Ma dico, noi però, diciamo che abbiamo colui che ha vinto il mondo, colui che ha offerto la sua vita per la nostra salvezza, diciamo che lo Stato non gli ha ancora fatto nessun monumento, diciamo che è la Chiesa che glielo fa, lo Stato è laico, per cui naturalmente pensa soltanto alle cose orizzontali, né? E neanche tanto quelle. Comunque, allora penso questo, no? Dunque, uno Stato che, pur essendo laico, però deve riconoscere le proprie radici cristiane, sa che è il Signore che ha offerto la sua vita perché siamo liberati dalla schiavitù del peccato, vero? Della morte eterna. Ha offerto la sua vita, ma diciamo che lo Stato, anche se dice magari che ha origini cristiane, però non gli ha ancora fatto un monumento, ecco. Ma lo Stato, cioè io dico come la penso io, no? Dovrebbe dire, poiché noi riconosciamo, Signore, che tu sei il nostro Dio, la Chiesa chiaramente ha il suo compito, però noi come Stato, vero, vogliamo ricordare questo e facciamo un grande monumento con un picchetto, diciamo, di soldati, diciamo, di guardie d'onore, che stanno lì e pregano e dicono: noi, per ordine dei nostri capi supremi, siamo qui per ringraziarti di tutto quello che hai fatto per gli uomini di questa nazione e di tutto il mondo. Da cui mi sembrerebbe proprio una cosa, diciamo, il minimo di intelligenza, diciamo, dovrebbe portarci a fare un pensiero del genere, no? Però, questo non accade, però addirittura direi che anche ogni città, ogni paese, ecco, dovrebbe, sapete quanta gente che sta a far niente magari, no? Che timbra il cartellino e poi non ha niente da fare, no? È successo tante volte, addirittura che timbrano il cartellino e poi non c'erano manco in ufficio, queste cose sono sempre successe, ma dico, quanta gente che piglia soldi e non fa niente, quanta gente che ne piglia troppi e potrebbe devolverli invece per fare del bene. Allora anche ogni città sarebbe bene, vero, che mettesse a disposizione alcune persone che magari sono senza lavoro, dice: guarda, delle persone che sono devote, che sono cristiane, noi anche, guarda, se tu stai qua a ringraziare il Signore e che governi questa città, tu sappi che noi come comune, come, ecco, noi ti ricompensiamo anche con qualche cosa, ecco, in maniera che tu lo faccia, sì, per amor di Dio, ma anche perché noi come comune vogliamo che ci sia qualcuno che innalzi continuamente preghiera al Signore per il bene della nostra città. Allora, vedete, voi direte, non ci ho neanche mai pensato, ma te puoi immaginarti se lo faranno, no? Ma ecco, per cui sono pranzi, sono cene, sfilate, tutto quello che volete, ma dico, se il Signore ci ha detto senza di me non potete far nulla, ma vuol dire che se noi lo onoriamo, sapete quante benedizioni arrivano sulla capitale, Roma, poi le varie città, cioè, voi pensate quanti comuni ci sono, voi pensate quante persone starebbero a fare l'adorazione, ma voi immaginate che nazione benedetta, che nazione, diciamo che non potrebbero che piovere benedizioni dal cielo, no? Ma, dice, ma queste cose le fanno in chiesa. Beh, diciamo che si potrebbero fare in chiesa, ma quando si va in chiesa non c'è nessuno, per cui neanche i cristiani, diciamo, stanno a fare le guardie d'onore. Per esempio San Pier Giuliano Eymard, il fondatore dei Padri Sacramentini, lui aveva istituito questo, diciamo, gruppo, diremo, di persone che si definivano guardie d'onore, per cui Gesù è esposto tutto il giorno e notte, e diciamo si alternavano due guardie d'onore, almeno due sempre, per tutte le ore, in maniera che Gesù non restasse mai solo, no? Pensate un po', con tutta sta gente che non ha niente da fare, no? Si lamenta perché le cose non vanno bene, ma è giusto che non vadano bene, perché non si fa niente perché vadano bene, no? Non chiediamo, chiedete ed otterrete, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, ma se voi non credete in colui che vi può aiutare, e allora io vi lascio a bagnomaria, così vedete cosa riuscite a fare senza di me, no, Signore? Per cui pensavo a questo, cioè, pensando al Vittoriano, no, e pensando poi che, diciamo, colui che veramente ha offerto la sua vita per la salvezza dell'umanità, ecco, lo Stato non gliene importa proprio meno di niente del vero Salvatore, perché vedete che anche una nazione che si definisce democratica, tanto non vanno d'accordo uno con l'altro, stanno sempre a bisticciare. Perché? Perché non c'è l'amore, no? C'è soltanto egoismo e interesse, ognuno vuol tirare l'acqua al suo mulino, e invece dicessero no, prima di tutto, vero, prima di iniziare ogni cosa, diciamo, Signore, vieni in nostro aiuto, o Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. E dice, è un'utopia. Ma io spero che con il trionfo del cuore immacolato di Maria, guarda, io penso che con le lavate di testa che ci prenderemo, forse si potrebbe anche fare e dire, Signore, tu sei il governatore della nostra nazione. Noi vogliamo che le tue leggi che sono, ci stanno in un librettino, anzi ci stanno in due tavole di pietra, vero, o in un foglietto, ecco, noi abbiamo regolamenti che sono grossi, una spanna, voglio dire, libri da tutte le parti, e ancora la giustizia non si fa, e la giustizia chi la può fare? Il giusto, ecco, perché i peccatori come fanno a fare giustizia? La facessero non sarebbero peccatori. E vabbè, Anna, tu dici, ma Claudio, stamattina cosa tiri fuori?
No, stavo proprio pensando alla verità che stai dicendo. Nelle aule scolastiche ormai, vedo, i miei nipoti hanno iniziato da pochi giorni il nuovo anno scolastico, il liceo compreso, sono spariti tutti i crocefissi, completamente tolti.
Hai capito.
Questo, ecco, vedi. Per
hai
cui
capito.
Altro che guardi d'onore e servizi.
No, c'è il diavolo.
Esatto.
C'è il diavolo che fa la guardia ai ragazzi, no? Li aspetta fuori per lo spaccio di droga, poi
ti
peccati
conto,
a non finire, pillole
bravo.
Del giorno dopo, hai capito?
Sì.
Ecco, quello là, diciamo, non è il salvatore della nostra patria, perché ci rovina tutta la gioventù e lo lasciamo fare, no? Gesù Cristo che è il salvatore fuori dalla classe, in castigo, no, nei nostri tempi quando uno si comportava bene, fuori dalla classe, in castigo.
Vedi un po', vedi un po'.
Per cui Gesù Cristo è il castigato, fuori dalla classe. Bene, è così, dopo ci lamentiamo. Non ci lamentiamo perché quelli che abbiamo, troppo bene siamo trattati per quel che meritiamo. Cacciare Gesù Cristo, ma avete, cioè colui che è l'unico che veramente ci ha amato fino a offrire la propria vita, non lo vogliamo tra i piedi, bene, però accettiamo tutti quelli che ci rovinano, famiglie, figli, nazione, salute anche, no? E vabbè, Anna.
Così è, veramente triste, ma questa è la realtà. Sì,
sì, sì. C'era una canzone, vero, come Triste Venezia, ma solo Venezia è triste,
no,
è triste
vero.
Tutta l'Italia. Sono sempre cose, guarda, mi mandano i messaggini e una signora che partorisce, poi era in fin di vita, perché oggi ci sono questi batteri dentro gli ospedali, infezioni, cose dell'altro mondo, operazioni, mamma mia, io non sento altro, sembra una tempesta, sembra, va bene, però non capiamo, colpa delle polveri sottili, colpa della società, vabbè, la colpa chi è che ce l'ha, mica è i cavalli, le colpe, quelli che non possono fare i peccati, sono gli uomini che fanno star male il proprio prossimo, con il mio peccato io faccio patire tutto il corpo mistico, no? Se io mi do una martellata a un dito, non è che dico, beh, sono affari del dito, mi vengono i sudori, mi vengono i brividi, una martellata su un dito, aiuto che male, no? Tutto il corpo soffre per una martellata, ma l'ha presa solo il dito, a te cosa ti interessa che sei l'orecchio? Sto male dappertutto. Qui, se io amo, faccio del bene a tutto il corpo mistico, a tutti gli uomini del mondo, quando io pecco, io odio tutto il mondo, e come faccio a parlare d'amore che odio facendo i peccati? Facciamo l'amore, invece questi sono peccati, facciamo l'odio praticamente, quella è la realtà, e vediamo gli effetti odio.
Ma chi considera queste cose, cioè queste riflessioni, ecco veramente come il paragone del dito, ecco, che si riflette su tutto l'essere umano, chi le considera, vedi, non ci sentiamo un membro dello stesso corpo, uno.
L'importante è sapere, dunque, i campionati di calcio, chi vince, i campionati di Formula 1,
Italia,
i campionati di discesa libera, siamo tutti campioni di discesa libera, no? Ma non di ascesi spirituale, verso il Monte Santo, la Montagna Santa, mamma mia, Anna, guarda. È meglio che andiamo avanti perché queste cose qui, siccome mi passano per la testa la mattina, e allora qualcuno me le suggerisce, penso, no? E allora le devo dire, perché forse servono anche ad altri a pensare in modo, penso, corretto, perché queste sono cose vere, Non è che sono barzellette o promesse da marinaio, no? Queste qui sono realtà che abbiamo sotto agli occhi. Ci lamentiamo, dobbiamo smetterla di lamentarci, dobbiamo chiedere perdono. Girolamo con una pietra si batteva il petto, qua ti dicono, io ho fatto niente di male, che colpa ne ho? La colpa eventualmente è degli altri, ma io non ho fatto niente, no? Ecco, non vogliamo, non solo, ma addirittura vogliamo promulgare leggi per fare i peccati pubblici, e addirittura se questi riescono, per cui i peccati, diciamo, della società li paga la società, buoni e cattivi, per cui pensiamoci bene, ogni peccato che faccio io odio tutti i miei fratelli del mondo, non soltanto me stesso, ma tutti quanti, faccio del male a tutti, quando io faccio un'opera di bene io benefico tutto il mondo, tutti gli uomini, per cui ci fossero più anime buone staremo meglio. E va bene, allora andiamo avanti. Leggi pure, oggi c'è, bisogna avere la pazienza del Giobbe, poverino, non ce la faceva più.
Sì. Allora, Giobbe, ormai privato di ogni gioia terrena, viene colpito da una malattia grave, oppresso da quel male terribile, e fortemente tentato dal demonio, leva un grido di doloroso lamento in cui, lungi dal maledire il Signore come vorrebbe il diavolo, maledice piuttosto il giorno in cui è nato. Giobbe, nell'angoscia, ferito mortalmente nella sua sensibilità, si dimostra ancora servo fedele del Signore, sottomettendosi anche nella prova alla divina volontà. Dal libro di Giobbe. Giobbe aprì la bocca e maledisse il suo giorno. Prese a dire: «Perisca il giorno in cui nacqui e la notte in cui si disse è stato concepito un maschio. Perché non sono morto fin dal seno di mia madre e non spirai appena uscito dal grembo? Perché due ginocchia mi hanno accolto e due mammelle mi allattarono? Così ora giacerei e avrei pace, dormirei e troverei riposo con i re e i governanti della terra che ricostruiscono per sé le rovine e con i principi che posseggono oro e riempiono le case d'argento. Oppure, come aborto nascosto, più non sarei, o come i bambini che non hanno visto la luce. Là i malvagi cessano di agitarsi, e chi è sfinito trova riposo. Perché dare la luce a un infelice, e la vita a chi ha amarezza nel cuore, a quelli che aspettano la morte e non viene, che la cercano più di un tesoro, che godono fino a esultare e gioiscono quando trovano una tomba, a un uomo la cui via è nascosta e che Dio ha sbarrato da ogni parte».
Sono espressioni, diciamo, di sconforto, non di disperazione, ma praticamente arrivare al punto di dire «non fossi mai nato». Vuol dire che sei accerchiato da un branco di cani che ti mordono continuamente. Ecco, è come essere, diciamo, morire dissanguati in pratica. Uno non ce la fa più, non gliela faccio più. Però, attenzione, è vero, Giobbe, diciamo che è, si dice la pazienza di Giobbe, che fu provato, vero, il demonio Satana si presentò a Dio e dire sulla faccia della terra sono tutti miei, e il Signore gli dice no, guarda che ti sbagli, e dice mostrami qualcuno che non sia mio, e dice vabbè, guarda, ti mostro Giobbe, e se tu mi permetti di provarlo, di tartassarlo, vediamo se veramente ti sarà fedele, e lo puoi fare, e infatti basta che non lo ammazzi, dice no, torturalo, diciamo in qualche modo, insomma, no? E difatti non vi sto raccontando tutta la storia di Giobbe, ma diciamo cominciarono a morire i figli, le figlie, poi gli rubarono tutti gli armenti, era una persona da bene, ma poi siccome gli sono successe tutte queste cose, pensate cosa è riuscito il nemico, ma il Signore l'ha permesso, che anche la moglie dicesse guarda, io pensavo che tu fossi una persona giusta, insomma, so che hai fatto tanto del bene così, ma evidentemente tu ti sei comportato qualche cosa di nascosto, perché se il Signore ti strapazza così vuol dire che tu sei un gran peccatore, che però ti presenti con una faccia da santarello e invece non lo sei, no? Per cui pensate alla moglie, no? Che anche lei prova il marito, per cui lui già che non ne poteva più, tac, anche la moglie, per cui i figli sono morti, la moglie lo tortura, poi, non so se conoscete la storia, a un certo momento, diciamo che lui resiste, allora il Signore dice a Satana, hai visto che non sei riuscito? Ah, dice, perché non posso toccarlo sulla pelle, sulla carne, ma se tu mi permetti di toccarlo anche sulla pelle, allora, dice, vedrai se resisterà. Lo puoi fare, basta che non lo ammazzi. Difatti prende, è affetto da lebbra, pensate voi, il grande Giobbe, conosciuto, amato, stimato da tutte le genti che lo conoscevano, a un certo momento andava in giro però con la campanella, allontanatevi da me perché sono un lebbroso, e finì per sedersi, no, sopra un mucchio di letame, perché praticamente, dice, io anche sono diventato come il letame, no? E allora arrivano i tre grandi amici, Eliphaz e compagni, e gli dicono: ah, guarda come sei conciato, ma tu ci hai preso in giro tutti quanti, ma vedi, ma guarda, tutte ti succedono, tu sei un castigato, perché, dice, se il Signore ti tratta così, vuol dire che tu ci hai ingannato tutti, per cui altro che Giobbe il giusto, il benefattore, sei uno sciagurato, il Signore ti dà quel che ti meriti, no? Mamma mia. Vabbè, però, questo qui è Giobbe, no? Attenzione, però adesso facciamo un altro pensierino. Diciamo che Gesù Cristo, alla fine, perché Giobbe rappresenta anche la figura di Gesù Cristo, no? Che cosa succede a Gesù Cristo quando è inchiodato sulla croce, no? Come un verme, come uno davanti al quale ci si copre il volto, per cui altro che lebbroso, il lebbroso era lebbroso parzialmente, Gesù era tutta una lebbra, era tutto massacrato dalla testa ai piedi. E che cosa gli diceva la gente e che cosa gli dicevano i ladroni? Il ladrone dice: ah, ma anche quelli di sotto, dice, ma se sei figlio di Dio, scendi da quella croce. Ah, capito? Per cui lo prendevano in giro, no? E ben ti sta, tu, insomma, i scribi e farisei che gridavano e lo bestemmi di tutto succedeva là su. Vedete Giobbe, vedete Gesù. La differenza, sapete qual è? Che Gesù non ha mai detto non fossi mai nato, ma addirittura anche, diciamo, sul il Calvario, se fosse anche stato, diciamo, questo mucchio, questa specie di monte di letame praticamente dei peccati degli uomini, è vero, lui non ha detto questo, ma da lassù ha detto: perdona loro perché non sanno quello che fanno. C'è il gran maestro Gesù Cristo che ci mostra anche nelle grandi prove. Anche Giobbe però diceva: il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore, no? È la figura di Gesù, ecco. Vediamo, allora Gesù Cristo anzi ha benedetto il frutto del grembo di sua madre Maria, ma addirittura ci ha donato anche sua madre, per cui vedete la parte finale, diciamo che Giobbe non ne poteva più e è arrivato a dire queste parole, no? Ma Gesù Cristo non le ha mai dette, non le ha mai pensate, anzi diciamo che pativa il patibile perché voleva prendere su di sé tutti i peccati del mondo, ecco, e pagarli lui, pertanto l'abbiamo ridotto come l'abbiamo ridotto. Però anche lo stesso Padre Pio, vedete, lo stesso Padre Pio quando gli hanno chiesto: padre, ma lei soffre troppo, dice, lei è tutta una piaga, insomma, se distribuisse le sue sofferenze tra i figli spirituali, diciamo, lei sarebbe un po' sollevato, potessimo farle un po' da Cirenei, no? No, dice, io, no, mai, dice, io sono l'egoista del dolore. Pensate un po', cioè, Giobbe è arrivato a dire questo, no? Ma Padre Pio dice, io sono l'egoista del dolore, perché dice, io con il dolore, con la sofferenza, cosa faccio? Salvo le anime, do gloria a Dio e mi santifico. Pensa un po', che bei discorsi. E così anche Gesù Cristo, diciamo che da lassù, dall'alto della croce, ecco, ha dato la possibilità a un ladrone pentito, che diciamo non poteva battersi una pietra sul petto come San Girolamo, perché era inchiodato anche lui sulla croce, ma diciamo comunque avrebbe voluto, cioè spiritualmente se l'è battuta la pietra sul petto, perché ha detto all'altro ladrone: noi meritiamo tutto questo perché noi abbiamo fatto il male, ma costui, dice, non ha fatto niente di male, per cui ha riconosciuto in Gesù Cristo l'innocente, ha riconosciuto in se stesso un peccatore che merita di essere condannato a morte, per cui si è confessato in pratica, ha detto io merito perché ho fatto tanti peccati. E il Signore gli dà la soluzione, pensate un po', gli dà la soluzione e lo assolve dai suoi peccati, dice sarai con me oggi in paradiso, ma pensa un po'. Allora che belle cose, no? Anche allora Giobbe, sapete, noi pensiamo sempre non ne posso più, difatti ci sono delle giornate dove tu sei sofferente di dentro e di fuori, ti pare che sia giunta l'ora, dice ma non so, forse non durerò più molto perché sono assediato dalle sofferenze, dalle prove, da tutto che mi tortura in qualche modo, no? E allora cosa faccio? Non posso dire non fossi mai nato, devo pensare che grazia sono nato e posso offrire tutto questo insieme a Gesù per il fine, per lo stesso fine per cui Gesù si è offerto. Infatti San Paolo che cosa dice? No? Che noi praticamente patiamo, ecco, e offriamo quello che manca alla passione di Cristo, ma la passione di Cristo non, se non, cioè non mancava nulla di per sé, poteva pagare tutto lui, però siccome ci ama, ci ha amato e continua ad amarci, ha voluto praticamente farci condividere il suo atto di amore supremo. Quindi noi quando stiamo male ed offriamo, abbiamo la possibilità di associarci al nostro divin Salvatore. Per cui non è roba da buttare, da scrollarsi di dosso e dire basta, non ne posso più, morissi oggi. Ecco, beh, sono atti di debolezza che uno se li pronuncia fa capire quanto sta soffrendo. Li ha detti il santo profeta e il santo Giobbe, vero paziente, diciamo potrebbe scappare anche noi, però diciamo che dobbiamo assomigliare, imitare Gesù Cristo che non pronunciò queste parole, ma ringraziò, ecco, di essere stato accolto nel grembo di una vergine di nome Maria che è diventata sua madre e ce l'ha donata, è diventata anche madre nostra, e di poter manifestare il suo amore per noi, ecco, anche pubblicamente, perché in pratica sul Golgota c'erano tutti. Ecco, per cui siamo arrivati fin qua. Adesso io direi, Anna, di fare una breve pausa musicale, poi magari vediamo un po' se c'è qualche spuntino, lo vediamo dopo, e poi andiamo avanti con il Santo Vangelo, pregando al Signore, ringraziarlo che stiamo sulla faccia della terra, anche a soffrire. Ma Gesù che stava in paradiso è venuto sulla terra per soffrire volontariamente. Noi ci siamo e non vogliamo soffrire, ma però facciamo soffrire gli altri. È interessante, no? Tu non vuoi soffrire, no? Però con la tua vita sbagliata fai patire gli altri, per cui come la mettiamo? Se non vuoi la sofferenza non devi neanche procurarla, invece tu la procuri con i tuoi peccati. E vabbè.
Davvero,
andiamo avanti.
Mamma mia. Sì, ricordando, ecco, il numero di Radio Buon Consiglio 0825 444 391. Tra poco, Ave Maria.
Ave Maria. Thank you. Pianoforte.
Santa Teresina.
Questo è praticamente uno strumento, lo strumento della conversione, perché da piano va forte,
veloce.
Praticamente è partito piano, ma poi va forte.
Prende la rincorsa e non lo fermi più, rincorsa e non lo fermi.
Ma allora adesso vediamo un po' qui questo salmo, cioè il salmo che ti fa capire, e bisogna leggerlo e non pensare che sia roba per gli altri, perché prima o poi arriverà la nostra ora, per cui è bene fare gli allenamenti prima. Giunga fino a te la mia preghiera, oh Signore. Beh, intanto questo sta dicendo che prega, qui se giunga a te la mia preghiera vuol dire che è uno che prega, non è uno che non prega, no? Qui giunga fino a te la mia preghiera, Signore. Ecco, un'anima che prega e che però è nella prova, perché sentiremo, ovvero nel Salmo 87, dice così: Signore, Dio della mia salvezza, per cui intanto ogni parola ha un peso, no? Noi non possiamo leggere come se fosse, dobbiamo arrivare in fondo, no? Noi dobbiamo fermarci e dare il peso che ha ogni singola parola. Intanto si rivolge al Signore Dio, per cui vuol dire che il mio Signore è Dio. No, tu devi domandarti, ma il mio Signore è Dio? Cioè, Lui è il mio Signore, Lui è Dio, ma io lo riconosco come mio Signore, voglio comandare io, voglio decidere io, voglio fare tutto quello che voglio io, cioè sono io il Signore di me stesso. Io, con il mio maledetto io, no, invece che dire Signore, tu sei il Signore, io sono tuo e a te appartengo, per cui Signore Dio della mia salvezza. Qui è il Dio della mia salvezza, cioè se non mi salva Lui io non posso essere salvo, ho bisogno di essere salvato dal mio Signore che è il Dio della mia salvezza. Qui, tanto vedi, è una riga soltanto, però già ti mette in ginocchio. Poi, davanti a te grido giorno e notte. Pensa un po'. Colui che ha scritto questo salmo, giorno e notte grida a te, oh Signore. C'è uno che prega tanto questo, ma probabilmente deve avere anche una certa età, cioè dorme poco costui, perché prega giorno e notte, i dolori, le sofferenze non lo fanno dormire, ma oggi abbiamo anche... Ecco, gli antidolorifici, così tu non così dormi, insomma, ti riposi, ecco, non gridi giorno e notte. Ecco, cerchi di gridare il meno possibile, davanti a te grido giorno e notte. Giunga fino a te la mia preghiera, tendi l'orecchio alla mia supplica. È che il Signore è sordo forse? No, assolutamente no. Conta perfino i capelli del tuo capo che contano quello che contano, pensa un po' ai tuoi pensieri d'amore nei suoi confronti, come li vede, come li apprezza. Allora, dice, giunga fino a te la mia preghiera, tendi l'orecchia. Diciamo, è uno che crede questo, perché altrimenti non pregherebbe giorno e notte e non direbbe... Ecco, ascolta la mia supplica, una preghiera supplice, Signore, Tu non vuoi la morte del peccatore, ma che si converta e viva. Io sarei felice se fossi convertito, ma mi rendo conto che le lumache mi superano in velocità. Loro... Diciamo che se avessero la mia età avrebbero fatto molti chilometri, anche se sono delle lumache, no? Ma io penso, ma io verso il Signore ne ho fatto qualche metro o avrò fatto dei chilometri, le lumache sono più veloci di me nella conversione, sono molto lento a convertirmi, anzi penso... per farmi una bella riposata, che io sono già convertito. Ecco, io da quando mi sono convertito posso anche sdraiarmi, ecco, pigliare il sole. Adesso sentite questa poi, adesso. Io sono sazio di sventure. Cioè, dice, ma come mai, cioè, sto poveraccio tutto a lui capita, no? E vedi, perché tu pensi a te, ma perché non pensi a Gesù? Che lui era mai sazio di patire. Padre Pio, avete sentito, sono l'egoista del dolore, non era mai sazio di patire, mamma mia. Io invece sono sazio di sventure, perché una dietro all'altra, non è che succedono ogni tanto, no? Infatti dicevano, quando cominciano apri porte e finestre, si diceva, vero? Che entrino tutte in una volta, così poi sono finite, visto che c'è un tempo per demolire, un tempo per ricostruire. Ma dico, Signore, fa presto a demolire la mia resistenza al tuo amore, ecco, perché demolisci, demoliscimi, perché poi tu possa ricostruire un uomo nuovo. Sono sazio di sventure, la mia vita è sull'orlo degli inferi, cioè con tutte queste sventure ti senti castigato, per cui dice, io finirò anche male, perché vedi, la verità è venuta fuori, sono un misero peccatore, miserabile, neanche capace di battermi il petto, sono annoverato fra quelli che scendono nella fossa, sono come un uomo ormai senza forze. Vedi questi poveri anziani, magari hanno anche tanto buon spirito, vero, sono anche di quelli molto lucidi in gamba, però dice, non ci vedo più tanto bene, non ci sento più tanto bene, camminare, devo camminare con il bastone, ho paura di cadere. Mi rendo conto che un po' alla volta il Signore mi sta smontando, mi sta rottamando, va bene. E allora dice, vedi, adesso preparati, perché tutte queste cose che io permetto è perché tu, se io non ti trattassi così, tu ti dimenticheresti di essere avanti con gli anni e considerare che tra poco dovrai giungere davanti a me e mostrare quanto hai amato. Per cui permetto appunto questa demolizione progressiva che ti faccia capire che tu, se il Signore non ti sostiene, non ti dà forza, tu resti schiacciato sotto le macerie dei tuoi peccati. Allora, sono annoverato fra quelli che scendono nella fossa, sono come un uomo ormai senza forze. E tu pensa a uno che prossimo al letto di, cioè sul letto di morte, uno che sa che ha poco da campare, no? Che discorsi potrebbe fare? Sono annoverato fra quelli che scendono nella fossa, sono come un uomo ormai senza forze, non ho più forza di far niente, non mi domandate niente, non ho più la forza di far niente, neanche di pensare, di fare. Ecco, sono ormai annoverato tra quelli che scendono nella fossa. Sono come un uomo ormai senza forze, e uno che ha l'età che va avanti si accorge, dice, ah no, ma non ho più le forze di una volta, adesso dai miei sono proprio molto molto male vestito. Ecco, molto ormai sono nella fossa, insomma, ecco. Sono libero? Dunque, sono libero, ma tra i morti. Sono vivo, ma ormai sono intorno alle tombe praticamente, sono prossimo ad essere sepolto. Sono, dice, come gli uccisi stesi nel sepolcro, dei quali non conservi più il ricordo, recisi dalla tua mano. Allora, Anna, tu oggi mi hai detto stasera che vai a un funerale, allora fino a qualche giorno fa, chissà, se la sofferenza, dice, ormai sento che vengo meno, ormai sto per morire, Signore, vieni presto in mio aiuto, vieni a prendere nelle tue mani è vero, rimetto nelle tue mani, rimetto il mio spirito, ormai ho capito che non c'è più niente da fare per me, la fossa mi attende, sono ancora qui tra voi, ma fra qualche giorno starò un metro e mezzo sottoterra. Allora, anche questo, vedi, è provvidenza, perché diciamo tu sappia che comunque devi finirla sotto, e adesso tutta la tua superbia, tutta la tua presunzione, tutta la tua sapienza presunta, tutto il tuo orgoglio, cari miei, sarai un sacco di vermi, per cui sarai umiliato così, e così tu dirai, quando la tua anima uscirà dal corpo, dirai: guarda te, con quel corpo lì che dovevo servirti, molto spesso l'ho usato per offenderti. L'intelligenza che serviva per conoscere te, amare te e farti amare anche dai fratelli, l'ho usata spesso con la malizia, ho fatto anche tante cose con i pensieri, è vero, e con i giudizi, ormai, ecco, sto andando nella fossa e dovrò comparire davanti al Signore, il quale mi farà vedere tutto quello che ho fatto, di bene, di male, di bene se l'ho fatto, di male se l'ho fatto. Per cui, cari miei, noi siamo diretti al Camposanto. Dice: ma queste non sono cose belle però, Claudio, tu devi dirci cose belle. La verità è bellissima. Se voi pensate che le cose belle siano quelle di dire: non ti preoccupare, non morirai mai, resterai sempre giovane, sarai come un atleta, potrai fare tutto quello che vuoi, sarebbe una buona notizia questa, cattiva perché è falsa, non è vera. Bene, Anna, a te il Santo Vangelo, che poi sentiamo il resto del...
Perfetto, sì. Mentre Gesù si dirige verso Gerusalemme per riscattare l'umanità con la sua morte, decide di inviare messaggeri ai samaritani perché anch'essi si salvino, ma costoro si rifiutano di accoglierlo. Allora Giacomo e Giovanni, in un impeto d'ira, propongono a Gesù di far scendere un fuoco dal cielo per farli perire. Egli però li rimprovera severamente, facendo loro comprendere che il vero zelo soprannaturale è frutto della carità e non dell'ira. Cristo non era venuto a condannare gli uomini, ma a salvarli. Dal Vangelo secondo San Luca. Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di samaritani per preparargli l'ingresso, ma essi non vollero riceverlo, perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò i discepoli, Giacomo e Giovanni, dissero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?» Si voltò e li rimproverò, e si misero in cammino verso un altro villaggio.
Pensa un po', i discepoli volevano far scendere il fuoco dal cielo per bruciarli tutti, il Signore ha fatto scendere il fuoco dal cielo, è il fuoco dello Spirito Santo, vero? Il fuoco dell'amore, ecco, le fiamme di fuoco sugli apostoli, Maria e gli apostoli riuniti nel cenacolo, ma anche noi siamo stati battezzati, e quando siamo anche, quante volte il Signore fa scendere il fuoco dal cielo per accendere i nostri cuori. Sono venuto a portare il fuoco sulla terra come vorrei fosse già accesa, questa è la parola del Signore, no? Qui, ecco, è un altro fuoco quello che il Signore vuole che arda, è vero? Che brucia i nostri peccati e ci fa ardere d'amore per Dio che arde d'amore per noi. Anna, leggi pure il commento di Don Dolindo.
Benissimo, capitolo 9, San Luca, su una pagina 1243. Gesù viaggia... Prego.
Dico, quando si dice capitolo, bisognerebbe pensare, ma io quello che leggo l'ho capito, l'ho capito io, no? Perché dico capitolo, ma io non ho capito niente, no? E vabbè, andiamo avanti, va.
Benissimo, Gesù viaggia verso Gerusalemme. Avvicinandosi il tempo dell'assunzione di Gesù al cielo dopo la passione e morte, egli si mostrò risoluto di andare a Gerusalemme. Sapeva bene che in quella città sarebbe stato condannato a morte. E poiché l'amor suo lo spronava a dare la vita per la salvezza di tutti, vi andava risoluto, cioè pronto ad accettare gli aspri tormenti che lo aspettavano. Siamo agli ultimi 7 mesi della sua vita. Ed egli, dopo aver evangelizzato la Galilea, iniziava il viaggio verso Gerusalemme per predicare la buona novella nella Perea e nella Giudea e compiere la sua missione sul Calvario. Avendo con sé non solo gli apostoli ma numerosi discepoli, egli spedì avanti alcuni incaricati per preparare a tutti l'alloggio ed il vitto e per disporre il popolo a riceverlo con frutto. La via più breve per andare a Gerusalemme era quella che attraversava la Samaria, regione sommamente ostile ai giudei, specialmente quando si recavano al Tempio per adorarvi il Signore. I samaritani, infatti, avevano anch'essi edificato un tempio sul Garizim, rivale di quello di Gerusalemme, e pretendevano che là vi si dovesse adorare Dio, invece che nella santa città. Quando sapevano che un Galileo o un Giudeo si recava al Tempio, gli mostravano tale ostilità da costringerlo o a desistere o a cambiare strada, facendo un cammino più lungo attraverso la Perea. È questa la ragione per la quale, quando i messi di Gesù entrarono in una città della Samaria per preparargli l'alloggio, i samaritani non vollero riceverli e li scacciarono. Giacomo e Giovanni ne furono indignati ed avrebbero voluto invocare il fuoco dal cielo su quell'ingrata città. Essi, sul Tabor, avevano visto Gesù nella gloria e con Gesù anche Elia, Mosè. Il ricordo della maestà del Maestro provocava sdegno contro quelli che lo rigettavano. Il ricordo di Elia, che aveva chiamato il fuoco dal cielo contro i suoi nemici, faceva loro venire il desiderio di imitare il suo gesto e di punire i samaritani. Ma Gesù li ridarguì severamente dicendo: «Non sapete di quale spirito siete. Il Figlio dell'uomo non è venuto a perdere le anime, ma a salvarle». Essi credevano di parlare per zelo, ed invece quei pensieri di severa giustizia venivano loro da Satana e dalla natura. Essi non sapevano discernere lo spirito che in quel momento li animava. Il rifiuto che ebbero fu sgarbato, li disgustò, li offese, ed il loro desiderio di giustizia era un sottile, subcosciente desiderio di vendetta. Volevano mostrare ai samaritani non solo la superiorità del Divino Maestro, ma anche la loro autorità. Immaginavano che un segno spettacoloso avesse dovuto umiliarli e far loro capire la loro inferiorità. C'era in quel desiderio di vendetta anche l'ostilità che sentivano in particolare contro i samaritani, stimandoli scomunicati e maledetti. Ma Gesù non era andato nella Samaria per perderla. Vi si era recato per salvarvi le anime, a lui carissime, e non voleva diffondervi che misericordia e perdono. Compatì quei poveretti che lo rigettarono e se ne andò in un altro villaggio. Egli condannò in tal modo tutte le irruenze del falso zelo e col suo esempio ci insegnò a cercare le anime con grande mansuetudine e bontà. Le irruenze a che giovano? Provocano solo la reazione ed una maggiore ostinazione di volontà nel male. Il Signore non ci vuole a sé con la forza, ma con l'amore. Se a volte ricorre al castigo salutare, lo fa solo per trarre a sé le anime che hanno ancora una possibilità di convertirsi e di amarlo. I pubblici flagelli hanno sempre un carattere di misericordia e sono l'ultimo assalto del suo amore alle anime ostinate nel male. Sono l'ultima purificazione per quelle che sono sante. Lo zelo impetuoso, in realtà, sorge sempre dalla natura. Ha sempre un carattere di ira, di vendetta o di ritorsione. È lungi dal salvare. Può perdere più presto le anime. Ecco, io ho terminato, Claudio. Purtroppo la meditazione è...
E vedi, cioè, solo l'amore crea, sì. L'odio distrugge. Qui si assistono appunto a questi eventi, però, dove in pratica c'è l'irruenza, c'è la vendetta, c'è proprio una cosa terribile. Qui l'uomo è sempre uomo, sapete, qualsiasi cosa, questi erano apostoli, ma queste cose accadono anche nella Chiesa purtroppo, dico è purtroppo, però vedete che il Signore invece non vuole questo, cioè Gesù vuol salvare, Gesù vuol costruire, non vuol demolire, sì, demolisce la nostra superbia, il nostro orgoglio, quello sì vuol demolirlo, però vuol costruire in noi l'amore. Qui, ecco, noi, chi non ci accoglie è un antipatico, pensate un po', dobbiamo dargli battaglia a colui che non è nostro simpatico. Tu però prova a domandarti se sei simpatico al Signore per i tuoi comportamenti, diciamo, ti ama perché non può non amarti, però diciamo che non sei molto simpatico, vero? Quando tu dici a morte Gesù Cristo, libero Barabba, immagina come sei simpatico. Sei simpatico a nessuno, neanche il tuo angelo custode, che poi leggeremo anche, vero, c'è il bel, quello di ieri, il fioretto sull'angelo custode di Rachelina, vero? Ma l'angelo custode, che lui reggi, illumina, qui l'angelo illumina. Tu quando parli e ti comporti in un certo modo, tu non sei un illuminato. L'irruenza invece ti fa pensare di essere un illuminato. Tu pensi che sia lo Spirito Santo che ti mette la foga della distruzione, no? Qui la vendetta. Pensa al demonio cosa riesce a fare, no? Che anche lui sta tra le fiamme, incendia le nostre passioni, ci fa accendere le nostre passioni. Allora, vediamo come l'uomo, cioè, allora, scusate, l'angelo custode, illumina, ecco, ma tu chiedi di illuminarti, ma tu non sei un illuminato quando distruggi ciò che è stato costruito di buono, no? Qui non sei un illuminato, sei un ottenebrato. Allora, custodisci anche i miei pensieri, le mie azioni, cioè anche i miei buoni propositi che ho fatto a suo tempo, ma che però non ho mantenuto. Qui, reggimi, sostienimi, perché dico una cosa e poi ne faccio un'altra. Illumina, custodisci, reggi. Cioè custodisci quello che è, reggimi nel momento della prova perché non mi trovi nelle condizioni, ecco, come il Salmo che abbiamo letto o come Giobbe che non ne poteva più, reggimi, ecco, e governami. Tu pensi di essere un governato dallo Spirito Santo quando è dal tuo angelo custode, quando fai le cose che Dio non vuole che tu faccia, quando tu desideri offendere il Signore praticamente compiendo peccati, giudicando, maltrattando, eccetera, eccetera, no? Tu non sei governato dall'angelo custode, no? C'è qualche altro angelo cornuto che ti sta governando, vero? Anche quello è un angelo. Che siccome non ama, lui sa solo odiare, ecco, ti mette dentro al cuore questa desiderio talvolta anche di vendetta, vero? Ma i nostri peccati quanti sono? Diciamo, io penso sempre a San, vero, Girolamo, che si batteva il petto con una pietra, mica con un sassolino, sarebbe proprio una pietra come un mattone, no? Di quelle botte si dava, dice mea culpa, mea massima culpa. Ecco, Signore, abbi pietà di questo misero peccatore. Una persona intelligente, ma era una persona santa, per cui vedeva i difetti. Era uno che piangeva i propri peccati e quelli dei fratelli e si batteva il petto. Noi non vediamo, i nostri non li vediamo mai, noi peccati non ne abbiamo, però è incredibile, lì è il guaio che ci tiriamo addosso la pentola di acqua bollente, perché stranamente noi i peccati degli altri li vediamo tutti. Allora tu non puoi dire io sono cieco, perché non li vedo. Cioè, sono cieco nel vedere i miei, ma ho un'ottima vista nel vedere gli altri, e se non ci sono negli altri, io suppongo che potrebbero esserci, no? Per cui diamo anche giudizi di cose che noi non abbiamo le prove, siamo capaci di diffamare una persona dicendo delle cose che in realtà non ha mai fatto. Capite che tristezza, per cui l'angelo custode. Illumina, custodisci, reggi e governa me, perché nel giorno in cui spirerò tu sarai ancora accanto a me. Sostienimi, e dovrò dire, angelo di Dio che sei il mio custode, quante volte ti ho contristato, così poche volte ti ho rallegrato con la mia vita, che non è stata spesa tutta per il Signore, ma l'ho spesa per i miei, per le mie cose, per me stesso, per il mio io. Prega il Signore, ecco, che mi faccia piangere i miei peccati, ecco, ma sapete, e questo dà serenità, cioè parlare di queste cose, dice, ma mi viene tristezza, no, mi viene serenità, perché ho scoperto le malattie da cui posso guarire chiedendo al Signore che Lui, se vuole, può guarirmi. Però se io mi presento sano, dico io sono sano, vedi, allora resta come sei. Gesù non può guarire uno che dice che è sano, no? Ecco, ma se uno dice io sono malato, se tu vuoi puoi guarirmi, dice tu credi che io possa guarirti? Sì, oh Signore, io credo che tu possa guarirmi, si faccia secondo la tua fede. Anna, hai due fioretti da leggere, a te sempre le ultime cose. Certo. Sono dedicate alle signore che preparano i fiori per l'altare.
Quello di ieri, sì, è bellissimo, infatti, visto che hai parlato dell'angelo custode. Mm-hmm. L'angelo custode per San Pio da Pietrelcina era un essere familiare che collaborava sia alla sua santificazione sia al suo ministero sacerdotale. Una volta Rachelina, una sua figlia spirituale che lavorava e collaborava per il convento e per le opere di Padre Pio, nonostante sapesse del divieto che gli era stato fatto di intrattenere rapporti con il mondo esterno, si recò lo stesso al convento e chiese insistentemente di essere ricevuta dal padre, perché aveva assoluta urgenza di parlargli della sua anima. Ma Padre Pio le fece sapere che in obbedienza agli ordini ricevuti non poteva e non voleva scendere in parlatorio. Quella, allora, badando più al suo bisogno che alla situazione di Padre Pio, si lasciò prendere dall'irritazione e si lamentò che, dopo tutto quello che faceva per il convento e per il padre, veniva trattata in quel modo. Tornata a casa, se la prese con il suo angelo custode e gli disse di andare da Padre Pio e dirgli che il giorno seguente non sarebbe andata a messa e non avrebbe fatto la comunione. Evidentemente l'angelo custode eseguì l'ordine ricevuto. Se Padre Pio l'indomani, incontratala al convento per prestare la propria opera insieme alla sorella Lucetta, le disse: «Ma brava, L'angelo custode il tuo facchino. Me l'hai mandato comandandogli imperiosamente, inviandomi tutte le tue arrabbiature. Poi, rivolgendosi alla sorella Lucetta, aggiunse: lo sai, Lucetta, cosa ha fatto questa signorina? Si è inquietata. Ha proposto di non andare a messa e di non fare la comunione. E poi ha comandato altezzosamente al suo angelo custode di venirmelo a dire. Allora Rachelina, mogia, gli chiese: sicché padre è venuto a dirvi tutto? E padre Pio di rimando: non è mica disobbediente come te? Sicuro che è venuto a dirmelo. Ma pensa. Bene, passiamo a quello di oggi, che è un piccolo Sant'Arcisio. Un giorno in Messico, durante il periodo delle persecuzioni religiose avvenute all'inizio del secolo scorso, 24 eccellenti cattolici furono catturati e condotti nelle Isole Marie, ove si trovavano le più tremende prigioni di Stato, perché ritenuti complici dei rivoluzionari. Lì furono gettati nel fondo di una secreta. I prigionieri dovettero far fronte anche a molte privazioni e difficoltà e alla mancanza di ogni conforto religioso. Ma si sa che la necessità aguzza l'ingegno. Pensarono dunque ad un modo per ricevere la Santa Comunione. Tra di loro c'era anche una madre che aveva un bambino di 5 anni, un vero angioletto, al quale si permetteva di tanto in tanto di farle visita. Durante queste visite il caro bambino, felice di vedere la sua mammina, saltava e sgambettava con tanta grazia che le stesse guardie vi pigliavano piacere e volentieri perciò lo lasciavano venire. Un bel giorno la mamma lo chiamò vicino a sé e gli disse: «Angelito, che cos'è il Santissimo Sacramento?» «Gesù», rispose il fanciullo, senza la minima esitazione. «Vuoi tu portarcelo?» gli chiese la mamma. «Oh sì», disse il fanciullo. «Ma se i soldati te lo volessero prendere di dosso e portare via?» domandò la pia madre. «Oh, io morirei piuttosto che lasciarmelo prendere», rispose risoluto il bambino. Dopo questa fiera risposta, Angelito uscì di prigione e corse da un prete di sua conoscenza. Questi facilmente comprese e preparò le ostie consacrate. Nella visita seguente al carcere, Angelito portò con sé addosso una teca con le sacre particole. La teca era ben nascosta sotto il suo vestitino bianco. Passò dinanzi ai soldati di guardia, sorrise loro graziosamente come soleva fare e, trasalendo di gioia e di allegrezza, giunse presso la mamma e il gruppo dei prigionieri e porse loro Gesù, pane dei forti. Angelito era stato il vero angelo del Signore, l'angelo consolatore.
È bello.
E domani sarà Santa Teresina del Bambino Gesù, domani, sì. Quindi anche questa.
Sì, sì. Questa, e poi sarà gli angeli con la
creatura, sì, che belle. Che belle giornate che ci aspettano.
Se guardiamo i giornali c'è poco da imparare, ma se guardiamo la vita dei santi abbiamo da imparare tutto.
Sì.
Bene, allora salutiamo.
Volevo dire questo: mamma Zelia svegliava le sue bambine chiedendo come aprivano gli occhi. Hai dato il tuo cuore al buon Dio? Ti avevo insegnato questa preghierina: mio Dio, ti dono il mio cuore. Prendilo per favore, in modo che nessuna creatura possa possederlo, ma solo tu, oh mio buon Gesù. Ecco le mamme, bello. Bene, vi ringrazio.
Le mamme.
Le mamme sante.
Che devono dare il latte dell'amor di Dio ai figlioli. Non serve che il latte sia senza lattosio, vero? Fanno tanta pubblicità, no? Bisogna che il latte sia pieno di grazia. La Madonna allattava Gesù, ma era la piena di grazia, Latte pieno di grazia, per cui ste mamme devono essere in grazia di Dio se vogliono allattare i figli, no? Peccatrici, che latte è latte acido, è latte che non fa bene ai figli, no? Latte di una madre che si nutre del corpo e del sangue di Cristo, e anche questo diventa latte, così il bambino, quando lo allatti, riceve Gesù in qualche modo, eh? Se lo fai con quell'intenzione, pensa che bello.
Bello.
Bene. Ave Maria, santa
grazie.
Giornata a tutti.
Santa giornata.